cari amici, nella mia vita tante volte ho sentito questa espressione evangelica. Coloro che sono molto superficiali nella fede, i famosi credenti ma non praticanti, i cosiddetti credenti in qualcosa, dicono: ah, chissà di là cosa c'è, c'è nessuno è ritornato dai morti, che ne sai, domani dopo la morte che c'è? Quante volte l'ho sentito. Bene, Gesù ci dà la risposta precisa: se anche uno tornasse dai morti, non credereste. Se non credete al Vangelo, alla Bibbia, parola di Dio, voi non credete alla parola degli uomini. Perché l'uomo ha sempre un alibi in tasca. È come l'uomo di fronte al miracolo. Avete mai riflettuto? Il miracolo, secondo voi, è necessario o no? No. Per me, credente, non occorre, non mi interessa. Che quell'ostia sanguini o diventi muscolo di Cristo, a me non interessa. Perché io ho fede in Gesù, che mi dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, mi basta la sua parola. Qualcuno potrebbe obiettare: ma se il Padre Eterno fa queste cose, vuol dire che ci vogliono? Sì, ma per coloro che oscillano nella fede, nel tentativo di farli ragionare. Ma guardate che i miracoli mai hanno prodotto la fede. È la fede che fa i miracoli. Facciamo un esempio. Avete visto l'altro ieri in televisione, su tutti i servizi, che a Medjugorje c'è un fatto nuovo strepitoso. L'immagine della Madonna in camera di visca, davanti alla quale io ho pregato ben 100 volte, quante volte l'ho carezzata, è una statua di gesso scaiola. L'altra sera improvvisamente è diventata di fuoco, ha illuminato la stanza e tutta la casa. Loro che andranno a Medjugorje in settimana forse vedranno anche questo, o perlomeno andranno a vedere questo strano fatto. Io l'ho vista con gli occhi miei, mi hanno portata in grande, ho visto l'illuminazione. È una cosa impressionante, una statua di gesso che si illumina. E mica gli è andato fuoco con la benzina, mica ci ha messo le lampadine dietro, i led dentro, si è illuminata. Domanda: a voi pensate che questo segno produca la fede? No, niente, non sono queste le cose. Vedete, se voi andate a Lanciano, lì vedete ancora dopo tanti anni quell'ostia della messa divenuta muscolo del cuore di Cristo, si vede. Io tante volte sono stato, tornando da Padre Pio, a distanza di 5 centimetri potrete vedere questo fatto storico, che un pezzo di pane consacrato diventa carne, muscolo di Cristo. Voi poi pensate che questo miracolo, da tutti constatabile, produca la fede? No, la fede si ha solamente fidandosi del Signore Gesù. La fede vuol dire 3 verbi, 3 azioni. Io mi fido, cioè con la mia ragione dico: chi mi parla è credibile, di lui mi fido. Mi affido, con un gesto di volontà. Fidarsi è della mente, affidarsi è della volontà, mi lascio condurre è del cuore e dei sentimenti. Se non operiamo queste 3 operazioni, della mente, della volontà e del cuore, io mi fido, mi affido e mi lascio condurre, non abbiamo una vera fede. Quante volte, amici, vi ho fatto questa distinzione fra la fede esistenziale e la fede intellettuale? Fra poco celebreremo il credo: credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Gesù Cristo, la Chiesa, Amen. Ma non per questo noi abbiamo fede. Quella è la fede nelle verità. La fede esistenziale è un'altra cosa. La fede esistenziale è l'adesione totale della mia persona a Cristo persona. Non son più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amici, questa è fede. Tutto il resto è roba dell'intelligenza. Sapete chi è il più grande biblista del mondo? Il diavolo. Lo sapete, il più grande teologo del mondo è Satana, Lui sa tutto, però non sa tutto. Dice, credo che il Padre Eterno è Dio, come me. Credo che Cristo è Dio, e mica lo può negare. Credo che la Madonna, sì, tutto, però non ama. Cioè non si pone al servizio di Dio con la mente, col cuore, con la volontà. Quindi è una fede dell'intelletto che non lo coinvolge con tutta la lesione della persona. Se uno tornasse dai morti, se tornasse il mi babbo o la mi mamma, no. Sapete che direbbe l'uomo? Ho sognato. È strano. Non lo so, ma non è possibile. È come l'uomo davanti al miracolo, uguale, no. Il miracolo per chi crede è inutile, per chi non crede è impossibile, inutile ancora, no. Uno che dice non è possibile, ma è chiuso, la porta è chiusa. Quante volte si negano i miracoli di Cristo e quelli a lui che avvengono a Lourdes, a Međugorje? Si negano, cioè non è possibile, punto e basta. Ma se quello non c'ha la gamba, i nostri amici che vanno a Međugorje vedranno Ivo, andranno a trovare Ivo, che è il cognato di Visca, sposato la sorella, il quale ha una gamba in meno perché è stato operato perché ha un tumore. La Madonna ha promesso a Visca che dopo il terzo segreto, cioè il cambiamento della collina del Podbordo, la cambierà in modo totale, Visca al cognato, la Madonna mi ha detto che ti ricrescerà la gamba. Io vorrei essere presente per vederla. Ma voi credete che se uno che vede adesso Ivo senza una gamba e domani vedesse con ambo le gambe, crederebbe? No. Sapete che dirà? Sì, perché la scienza ancora non aveva capito, non ha raggiunto quel livello. Allora non era possibile, ma adesso è possibile con le nuove cure, le nuove invenzioni, la scienza fa miracoli. Amici, niente da fare. Ci muoviamo su un altro piano. Il piano umano è una cosa e il piano di Dio è un altro. Lo capite cosa vuol dire, cosa ci ha detto oggi il Signore? Il Signore ci ha detto che dopo questa vita c'è una realtà bellissima, che è nelle nostre mani. Io nelle mie mani ho il mio destino eterno, non dipende dagli altri, dipende da me, dalle mie scelte. Ma sapete una bambina l'altro ieri che mi ha detto, ma confuso, dice, Madoni, ma com'è possibile che il Signore permetta che noi lo bestemmiamo? E ce n'è possibile, una bambina. Si è resa conto come la bestemmia è un delitto talmente grave che Dio non può permettere una cosa del genere, che si ribelli a lui una creatura con le parolacce rivolte al Padre Eterno, alla Madonna, ai Santi. E io gli ho risposto, vedi bambina, Dio dovrebbe fulminarci, tagliarci la lingua in quel momento, ma non lo fa, pur potendolo. E ci passerebbe meglio. E no, perché Dio non vuole la morte del peccatore. Abbiamo anzi letto nella preghiera, la preghiera d'inizio. O Dio che riveli la tua grandezza, non nel castigo, ma nel perdono. Bello. Tu riveli la tua onnipotenza nel perdono, non nel castigare. Bello. Dio è un Dio immensamente pazzo di perdono. Dio ci vuol sempre perdonare, abbracciare. Quando sbagliamo in un modo terribile, il Signore lo facciamo soffrire perché Lui vede che si allontana da noi il senso della penitenza, del distacco. Dio non può tollerare il distacco dei Suoi figli. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Suo Figlio unigenito. Ma ci pensate? Il Padre ci ha amato tanto da darci il Suo Figlio. Mica l'ha mandato a passare le ferie qua giù, L'ha mandato in croce! Che non è uno scherzo essere crocifisso. Dio ci ha tanto amato, ma ci pensate, amici miei, da mandare il Figlio sulla croce per ciascuno di noi. E Gesù tornerebbe in mezzo a noi crocifisso anche per uno solo di noi. Non va la quantità, Uno di noi vale come tutto il mondo, uguale. Va la qualità. Dio è un innamorato pazzo dei Suoi figli e delle Sue creature. Ecco perché, vedete, è terribile pensare all'inferno. Oggi molti lo negano, no? Anche preti. Ma più inferno di questo, lo vedete, scusate, ma le nostre famiglie che sono fatte per amore, laddove ci si odia, che dice la gente? Dice, è l'inferno quella casa. Già? L'inferno è laddove si odia dovendo amare. Noi siamo fatti per amare, non per odiare. E quando ci si odia, quando ci si azzuffa, quando ci si uccide, quando ci si dilania, noi diciamo, con questo termine, quella casa è un inferno. Amici, l'inferno è questo. L'inferno è un allontanamento eterno. Mamma mia, eterno. Ma sapete che non ci posso pensare? Quando parlo di queste cose, mi viene spontaneo un riferimento. E dico, ma signore, ma non è possibile. Perché io sono un uomo finito, piccolo, limitato nel tempo. Io, limitato nel tempo, come posso produrre un'azione eterna fuori del tempo? Quindi voi pensate che cos'è il peccato che ci porta all'inferno? Beh, è qualcosa di mostruoso, di cui non avvertiamo la gravità. Guardate, anche i preti vanno all'inferno, mamma mia, non è il titolo di un romanzo, è la verità sacrosanta. Io ho un mio collega che è all'inferno in questo momento. Cioè, come fa a saperlo? La Madre Speranza. Pensate che durante una notte Gesù disse alla Madre Speranza: domani verrà da te il vescovo di Pinco Pallino. Verrà a chiederti messe per un suo sacerdote che è morto sull'autostrada in uno scontro. Tu gli dirai: eccellenza, è tutto inutile. Il suo prete è all'inferno. Glielo dirai con la pena nel cuore, ma glielo dirai perché non si è voluto salvare. E la Madre Speranza gli ha spiegato il perché. Gesù gli era detto. Pensate che nel momento in cui questo mio collega si è scontrato sull'autostrada, in quelle frazioni di coscienza ultime, il Signore, così Cristo gli ha detto, io l'ho circondato con una luce talmente intensa da quasi, notate, quasi impossibile, quasi, dirmi di no. E lui nella sua cattiveria e nella sua caparbietà mi ha detto: non ti voglio servire. Madonna, ma com'è possibile che un prete possa dire al Signore che lo sta illuminando, cercando di strapparlo per sempre all'eterna condanna, e gliel'ha mostrata la condanna, gli ha fatto vedere l'inferno. Guarda, figlio mio, dimmi di sì, dimmi che mi vuoi bene ancora nonostante tutto. No, non ti voglio servire. Io non so valutare, mi sfugge la gravità di questo momento. Amici miei, questo è l'inferno. Il vescovo è andato il giorno dopo dalla madre. E quando gliel'ha detto, questo è piombato, bianco come un lenzuolo di bucato, come uno straccio, è svenuto ai suoi piedi. Eccellenza, svenuto. Quasi morto. Anche i preti vanno all'inferno. Altro che scherzi, ragazzi. Altro che scherzi. La Madonna Fatima ha fatto vedere, gliel'ha aperta ai bambini. A Međugorje, quante volte? Visca me l'ha raccontato, Maria me l'ha raccontato, a me quante volte me l'ha raccontato? Amici, non è una favola, è una terrificante realtà. Io ho nelle mie mani il destino eterno. Questi 20, 30, 100 anni che io vivo qui, è un soffio, eccola, cos'è la vita? Tam! Chiuso, 100 anni, un soffio. E noi stiamo costruendo non la casa, non la macchina, non il conto in banca. Tutto questo lo lasciamo tutti. Ma certo che siamo matti, eh? Noi ci arrabattiamo, noi corriamo, ci accapigliamo, rubiamo, facciamo carte false per fare che? Portando carboni per la nostra eternità di dolore. Amici, pensiamoci, io ci penso tante volte. Io tutti i giorni penso alla morte, tutti i giorni. Io quando vado la sera vado a letto, il Signore, non so se domattina sarò sveglio. Ci tieni, non serve fare i corni o toccare il ferro, sono tutte stupidaggini, credetemi, tutte. Ah, io ho 20 anni, eh no, se muore a 100 anni se muore, e troppi ragazzi, troppi agnelli ho visto piuttosto che le pecore morte. E voglia tu. Amici, stiamo attenti, non sciupiamo la vita. La vita non è, che dice il Manzoni, è un impegno serio, è un dovere da compiere, soprattutto oggi. Ma non vedete che sfascio il mondo? Ma non vedete che distruzione totale di tutto? Noi dovremmo ricostruire un nuovo umanesimo. Dovremmo riproporre l'uomo al centro del mondo, al centro della vita, non al centro delle banche, al centro dei soldi, al centro dell'economia. Non ci sono gli interessi e i profitti, ci deve essere l'uomo, un nuovo umanesimo, il valore dell'uomo, che conta più di tutto e più di tutti. Dice, ma Signore, ci guarda, manda dai miei fratelli, ho 7 fratelli, vai a dire che non facciano gli scemi come ho fatto io, che non si dannino. Che gli dice il Signore? È inutile. Se io ci rimando, quelli incredono. Se non credono al Vangelo, non crederebbero neppure a uno che torna dai morti. Parola di Dio, eh? Amici, io vi invito veramente a pensare seriamente alla vita. La vita non è uno scherzo. La vita è un grande impegno per tutti, faticoso. L'ho visto piangere io questi giorni. Tanto vi devo ringraziare. Io vi ringrazio sempre, perché siete persone meravigliose, bravi, che avete un cuore grande come quello di Cristo proprio, che sentite dentro il vostro cuore pulsare l'amore per i più piccoli, per i più poveri, per i diseredati, per gli emarginati. Che umanità sofferente. Tutti i giorni io la tocco con mano. Grazie per quello che fate per Padre Glenn. Vedete, il Signore vi illumina, eh? Io so che molti di voi hanno pensato nel cuore di dare veramente un aiuto a quelli più poveri. Ma certo, l'avete sentito, no? La prima lettura del profeta. Terribile, eh? Distesi sui letti d'avorio, sdraiati sui loro divani, mangiano, gozzovigliano e se ne fregano dei poveri che stanno alla porta. Magari i cani vengono a leccare le ferite, ma quello che sta gozzovigliar dentro non si interessa del povero che sta fuori la porta. È un quadro come oggi, uguale. Amici, grazie, perché voi non è il vostro caso. Avete il cuore grande e il cuore aperto, bravi. Io vi ringrazio per quello che fate per i nostri poveri. Pensate, sono 24 famiglie che non una volta al mese, qui si infittiscono i giorni, di persone che vengono a chiedere da mangiare, che voi mi portate. Ce l'abbiamo, eh? Ce l'abbiamo da mangiare. E vengono. Adesso io stabilirò dei giorni precisi, ci saranno delle persone addette a distribuire. Io non c'ho più le aule, pensate. Allora ho detto, ma che facciamo? Smetto? Non è possibile. Com'è possibile quando la gente ha fame non dar da mangiare? Allora ho detto, ho trovato un posticino piccolo piccolo nella mia casa sotto e lì metteremo un ufficetto dove verrà la gente che ha fame. La consoleremo. Troveranno un cuore aperto. Un cuore aperto. Devo dir bravi ai bambini che portano i soldini nel salvadanaio che è nell'aula del catechismo, 1 centesimo, 1 euro, 5 euro, 10 euro, che apriranno il giorno della prima comunione, lo porteranno all'altare e quel giorno lo apriremo, sarà una sorpresa per tutti. Con 1 euro facciamo mangiare un bambino per un mese. Un euro. Beh, una bambina mi ha portato 5 euro, pensa, tu fai mangiare un bambino per 5 mesi. Amici, i bambini hanno un cuore grande perché voi l'avete insegnato. Bravi, meditiamo attentamente queste parole del Signore. Guardate nel Vangelo, e chiudo, c'è una frase che suona così. Dio non guarda i nostri peccati. Ricordate la prostituta, l'adultera, no? Ai piedi, dentro la casa, zampatoni di qua, parolacci di sopra, spintoni di sotto. Gesù la guardava mentre sta povera donna si copriva il volto e piangeva per i suoi peccati. chiama Simone, scendi qua, e tu la condanni? Oh, io sono venuto in casa tua, tu mi hai invitato, manco mai salutato, come fanno i ragazzi d'oggi, manco ti salutano, ignoranti. Tu non mi hai dato l'abbraccio di pace, manco l'acqua per lavarmi le mani e i piedi. Guarda questa donna, da quando io sono entrato non fa altro che lavarmi i piedi con le lacrime, asciugarli con i capelli e dirmi tutto l'amore che ha per la bontà e per la virtù. Donna, alzati. Questa donna timorosa, spaventata, nessuno ti ha condannato, nessuno, nessuno. Vuoi che io ti condanni? Sentite le parole. Molto ti è perdonato perché molto hai amato. È l'amore che cancella tutti i nostri peccati. Grazie. Amiamo e saremo perdonati da Dio.